Buongiorno a tutti, benvenuti. Sua Eccellenza il Presidente dell'Assemblea della Repubblica Portoghese, Eccellenza Presidente Pia Kalma, Presidente dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, dell'OSCE, cari colleghi, invitati, illustri invitati. Le mie prime parole le rivolgo per darvi il benvenuto alla Conferenza di Lisbona, che si svolge in Portogallo, augurandomi che questa riunione sia una riunione proficua e che ci possa arricchire a tutti. Trattasi di un tema che coinvolge varie parti e che ci preoccupa, e quindi speriamo che tante conclusioni possano essere tratte. Certamente questa riunione sarà uno strumento importante per delineare delle strategie legislative e preventive per capire che cosa ci può offrire l'intelligenza artificiale. È vero che ci sono delle preoccupazioni quanto alla propagazione dell'intelligenza artificiale nelle nostre vite odierne. Anche i mezzi di comunicazione sociale, i media, vivono sotto la calisse dell'intelligenza artificiale, e abbiamo delle considerazioni tecnologiche ed etiche importanti. Sappiamo che il potenziale delle nuove tecnologie è enorme e quindi spetta a noi parlamentari e governi nazionali far sì che questo strumento sia effettivamente un valore aggiunto per la società e non il contrario, cioè non può essere lasciata nelle mani del caso sperando che tutto vada bene alla fine. Quindi l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico sono tecnologie molto potenti, quindi dobbiamo trovare degli standard in termini di dati. I dati sono allucinanti, sia in volume sia in qualità, e sappiamo che questi dati viaggiano a velocità superiori a quelle della mente umana. Poi sappiamo che l'intelligenza artificiale ci può aiutare, apprende rapidamente, sappiamo che l'intelligenza artificiale ci può aiutare per riconoscere sia gli oggetti che i risultati. Quindi, a livello di umanità, l'intelligenza artificiale potrebbe cambiare tutto, quasi tutto. Quindi l'intelligenza artificiale sono utilizzate anche in ambito informatico, di computazione, e quindi non possiamo ignorare che le nostre necessità in termini di energia, che sono alla base dell'intelligenza artificiale, continuino ad aumentare. Tuttavia, questi bisogni, queste necessità saranno poi soddisfatti tramite le energie derivanti dai combustibili fossili, e questo potrebbe anche compromettere le questioni legate alle alterazioni climatiche, ai cambiamenti climatici. Quindi oggi dobbiamo discutere e riflettere. Ci sono due o tre sfide che per noi sono molto importanti. Prima di tutto la prevenzione delle frodi e poi la violazione della legge dei diritti d'autore, visto che i server, i motori di ricerca, eccetera, utilizzano appunto l'intelligenza artificiale, anche i mass media tradizionali vengono usati anche per la divulgazione delle fake news, delle cosiddette fake news, eccetera. Quindi l'automazione è anche una preoccupazione, e anche nel settore sanitario l'intelligenza artificiale potrebbe aiutarci. Quindi i governi devono occuparsi della regolamentazione dell'intelligenza artificiale usando delle reti di protezione, di salvaguardia. Un'altra sfida che riguarda anche i periodi, i momenti in cui noi viviamo adesso, cioè i conflitti armati che dilagano in tutto il mondo, l'intelligenza artificiale può essere utilizzata in questi conflitti armati. E quindi abbiamo già capito che questa è sicura, però c'è la necessità di allargare questo dibattito per capire i limiti, il territorio in cui si opera con l'intelligenza artificiale. Vediamo i droni che volano in tutti i campi di battaglia dove c'è la guerra. Possiamo affidarci all'intelligenza artificiale per prendere queste decisioni senza provocare morti in scenari di conflitti? Questa è una questione che ci preoccupa davvero tantissimo. Noi assistiamo anche alla distruzione causata dalle armi nucleari, chimiche, eccetera. Quindi, in termini di geopolitica, l'intelligenza artificiale può essere usata come arma diplomatica. per l'uso e lo sviluppo di applicazioni, ma anche l'acquisto di aziende in varie geografie del mondo. In questo contesto dobbiamo essere attenti, cauti per quanto riguarda l'industria dei chip e tutto ciò che è la computazione nella nuvola, nel cloud. Sappiamo che questi dati funzionano e possiamo capire anche che questa può essere una porta di entrata a servizi di informazione, di dati sensibili, sia per i governi sia per i cittadini. Quindi possiamo constatare che ci sono tante sfide davanti a noi man mano che l'intelligenza artificiale è presente nelle nostre vite. Quindi oggi abbiamo una giornata di riflessione per capire quali sono i meccanismi preventivi di regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Solo così saremo in grado di prepararci per essere pronti a fronteggiare queste sfide. Vi auguro a tutti buon lavoro e un ottimo soggiorno a Lisbona. E adesso iniziamo la nostra conferenza per parlare di questi argomenti. Grazie a tutti per la vostra presenza e spero che la conferenza sia una conferenza molto proficua per tutti i parlamentari qui presenti. Grazie.
Agora irá usar da palavra.
A facoltà di parola la presidente dell'OSCE. Prego. Abbiamo in video un videomessaggio, Helga Schmidt ha lasciato per noi un messaggio via video.
Excellencies, colleagues, ladies.
Eccellenze, colleghi, signore e signori, mi dispiace di non poter essere con voi di persona, ma sono lieta di contribuire a questo dibattito così tempestivo sull'intelligenza artificiale e sull'impatto che ha sulla regione dell'OSCE e la sua sicurezza. Il mondo è già entrato nell'era dell'intelligenza artificiale. L'uso di algoritmi, apprendimento automatico e grandi modelli linguistici permea tutte quelle che sono le sfere della società oggigiorno. Ha già cambiato il modo in cui lavoriamo, interagiamo tra di noi, condividiamo informazioni e impariamo. Tuttavia, le implicazioni dell'intelligenza artificiale sulla nostra sicurezza comune devono ancora essere pienamente comprese o affrontate adeguatamente. Con questo voglio dire che vengono incluse, ad esempio, minacce alla sicurezza informatica, crescente disuguaglianza economica attraverso l'ampliamento del divario digitale, l'uso di sistemi d'arma autonomi e disordini politici attraverso la diffusione della disinformazione. Abbiamo già visto quello che è stato l'impatto degli attacchi dannosi nel ciberspazio che ha danneggiato infrastrutture critiche. Allo stesso modo abbiamo visto contenuti generati dall'intelligenza artificiale amplificare la disinformazione e l'incitamento all'odio online. Ciò ha un impatto particolare sui giovani che rappresentano i maggiori consumatori di informazioni e media. Allo stesso modo, l'uso di strumenti di intelligenza artificiale da parte di terroristi ed estremisti per diffondere propaganda, per reclutare nuovi membri e pianificare attacchi è una preoccupazione crescente. L'intelligenza artificiale consente ai gruppi terroristici di eludere le tecniche di moderazione dei contenuti. Nel frattempo, l'uso di sistemi d'arma autonomi nei conflitti è all'orizzonte immediato con importanti conseguenze etiche e di sicurezza. Ciò che aggrava queste sfide è che gli strumenti di intelligenza artificiale sono ancora in gran parte non regolamentati. I contenuti automatizzati sono difficili da monitorare e la legislazione è in ritardo rispetto al ritmo del cambiamento tecnologico. Ma nel determinare l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla sicurezza, dobbiamo anche apprezzarne il potenziale positivo nel contribuire a promuovere la pace e la sicurezza. Sia questo attraverso il miglioramento dell'alfabetizzazione mediatica nel ciberspazio, sia attraverso il rafforzamento degli sforzi per combattere la tratta degli esseri umani, sia attraverso il miglioramento delle competenze digitali. Il progresso dell'intelligenza artificiale presenta anche opportunità, in effetti. Opportunità che l'OSCE sta già aiutando gli Stati a sfruttare. Per cercare solo alcuni esempi. In collaborazione con la rappresentante per la libertà dei media, Teresa Ribeiro, aiutiamo gli Stati a utilizzare l'intelligenza artificiale per prevenire e contrastare l'estremismo violento. Ciò avviene attraverso il rafforzamento delle capacità tecniche, l'orientamento politico e la consapevolezza delle buone pratiche nel settore dei media e dell'alfabetizzazione digitale, sempre con particolare attenzione all'inclusione dei giovani, alla consapevolezza di genere e al rispetto dei diritti umani. Nel contesto della lotta alla tratta degli esseri umani, stiamo lavorando ad un policy brief per guidare i decisori politici nell'affrontare i rischi e le opportunità presentate dall'intelligenza artificiale. Vogliamo quindi sensibilizzare i politici e le forze dell'ordine su come sfruttare tali strumenti di intelligenza artificiale proprio per combattere il crimine, ad esempio utilizzando l'analisi predittiva per identificare la tratta, utilizzando algoritmi di apprendimento automatico per supportare l'individuazione precoce delle vittime. Nel frattempo, in Asia centrale, l'OCE sta attuando il programma per l'imprenditorialità femminile. Questo è per rafforzare le competenze digitali di donne e ragazzi, migliorare quindi le loro capacità imprenditoriali e contribuire a colmare il divario digitale. In Europa sud-orientale abbiamo progetti per promuovere le competenze imprenditoriali dei giovani, per creare un ecosistema per le start-up innovative e verdi nella regione. Tutto ciò per capire che stiamo contribuendo a fornire ai giovani e alle donne le competenze necessarie per prosperare nelle economie dominate da quelle che sono le tecnologie di intelligenza artificiale. In futuro, gli strumenti di intelligenza artificiale potrebbero anche offrire opportunità per aiutarci a identificare e rispondere a quelli che sono i rischi posti dai cambiamenti climatici. Potrebbero anche fornirci le tecniche per rafforzare i regimi di verifica per i trattati sul controllo degli armamenti. Ma se lo sviluppo dell'intelligenza artificiale avrà o meno un impatto positivo o negativo su quella che è la sicurezza all'interno dell'OSCE, dipende in gran parte dalla volontà degli Stati di cooperare e costruire i sistemi di governance necessari per regolamentare questo settore totalmente nuovo. L'Assemblea parlamentare dell'OSCE e voi come parlamentari potete svolgere un ruolo importante in questo sforzo. Potete contribuire a garantire che i vostri governi nazionali sostengano quadri di cooperazione internazionale sull'intelligenza artificiale e contribuire a garantire che le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale si dimostrino più efficaci delle sue sfide. Vi ringrazio.
Mr. President.
Presidente, cari colleghi e collega, cari periti, voglio darvi il benvenuto a Lisbona in questa riunione così importante che riguarda l'intelligenza artificiale nell'ambito dell'OSCE. Voglio ringraziare anche il Parlamento portoghese e ringraziarvi con gratitudine per l'ospitalità. Voglio anche ringraziare la dottoressa Paola Cardoso, capo della delegazione portoghese presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, per tutto il lavoro svolto dalla squadra portoghese. La dottoressa Paola Cardoso è veramente il grande motore, la grande locomotiva, per così dire, di tutta questa organizzazione. Voglio anche ringraziare tutti i relatori di oggi per le loro prospettive che condivideranno con noi. È per me un grande piacere, anche nell'ambito della nostra Assemblea parlamentare, che si riunisce per la seconda volta in seguito alla riunione del 2018 sulla cibersicurezza. Questa è una ottima opportunità per dare seguito alle delibere del 2018 per quanto riguarda tutte le sfide riguardo alla sicurezza. E quindi questo incontro è importante perché, e questo lo dimostra anche il numero di membri, di parlamentari, di onorevoli presenti oggi, che viene a indicare tutte le nostre preoccupazioni riguardo alle questioni emergenti della sicurezza. in vari settori della sicurezza però, e quindi è cruciale capire quali siano gli sviluppi molto rapidi, molto accelerati dell'intelligenza artificiale. E soprattutto a livello di sicurezza, nello scenario della sicurezza, dobbiamo anche capire quali sono le implicazioni dell'intelligenza artificiale, i suoi sviluppi, i suoi imperativi per quanto riguarda anche le necessarie politiche che noi dobbiamo mettere in atto nella regione OSCE. Così nella nostra assemblea parlamentare dobbiamo promuovere un dibattito incentrato sull'intelligenza artificiale, le questioni della sicurezza, di cui abbiamo anche parlato nella nostra ultima riunione di febbraio del 22, 23 febbraio del 24. Inoltre il nostro comitato ad hoc di lotta contro il terrorismo ha lavorato anche in maniera molto ravvicinata con noi per promuovere il dibattito tra periti, tra esperti. Dobbiamo anche presentare delle politiche nella nostra prossima riunione annuale. Questa conferenza rappresenta e è anche un modo per costituire una piattaforma tra di noi per capire l'impatto a livello regionale dell'intelligenza artificiale e il ruolo dei parlamenti nazionali per quanto riguarda la regolamentazione. È essenziale che i parlamentari svolgano questo ruolo decisivo nella elaborazione delle politiche, sia per quanto riguarda la sicurezza, le linee guida di etica, la promozione della democrazia, eccetera. Quindi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale deve essere fatto basandosi su delle linee guida etiche dell'uso dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo sviluppare anche lo stato di diritto e rispettare lo stato di diritto. Abbiamo bisogno dunque di implementare a livello delle comunità locali i partenariati pubblici privati, le PP, per prevenire l'uso abusivo delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale. Dobbiamo aumentare l'affidabilità, la trasparenza e il rispetto per i diritti umani, che sono sempre la nostra priorità. Sono così convinta che saremo in grado di affrontare tutte queste sfide e promuovere la collaborazione internazionale. Quindi incoraggio tutti a contribuire attivamente ai nostri dibattiti per incrementare le nostre migliori pratiche. Grazie per la vostra attenzione.
Good morning.
Buongiorno. Presidente dell'Assemblea parlamentare della OSCE, grazie per le sue parole, gentili parole. Presidente della delegazione portoghese dell'Assemblea parlamentare OSCE. Relatori, signore e signori. Io, per quanto mi riguarda, sono ancora del tempo in cui, quando si parlava di AE, era ancora era praticamente una parlare di qualcosa di veramente tipo un'odissea nello spazio, perché veramente si parlava addirittura di quello che era spazio 2001. Se vi ricordate, c'era questo robot, intelligenza artificiale, che aveva volontà propria e ha optato per non rispondere o non corrispondere a quello che gli veniva chiesto, ossia riteneva che quello non era di suo interesse. Ora, siamo di fronte a quali sfide oggi? Sempre più siamo di fronte a ciò che prima era solo frutto della nostra immaginazione, oggi è realtà. Alcune sfide provocate dall'intelligenza artificiale siamo già riusciti ad identificarle, altre sfide ancora no. Ad ogni modo, tutte quelle che sono i cambiamenti sono veramente molto rapidi e oltretutto anche particolarmente profondi in molte aree della nostra vita di tutti i giorni.
Ecco che è veramente urgente dare una risposta, che i nostri parlamenti devono veramente riuscire a rispondere a queste sfide. Ecco che abbiamo deciso di dedicare questa seconda conferenza a Lisbona a quello che era la sicurezza nell'era dell'intelligenza artificiale, e naturalmente anche sarà poi discusso a Budapest nella sessione annuale. Perché questo in effetti sottolinea quella che è l'importanza di tutte le questioni riguardo la missione della OSCE, ossia tutti quelli che sono i valori democratici, Stato di diritto e dello sviluppo sostenibile. Oggi avremo quindi l'opportunità di approfondire questa tematica con specialisti, filosofi, parlamentari che ci permetteranno di trovare certe, alcune risposte. Io stesso contribuirò con alcune domande, domande che ci aiuteranno a riflettere su tre punti tra loro connessi. Il primo è la geopolitica. Noi oggigiorno siamo di fronte a una grande concorrenza tra le varie potenze mondiali per dominare l'intelligenza artificiale. Allora io mi chiedo, ma fino a che punto questa concorrenza tra noi potrà avere, influenzare quella che è l'ordine mondiale? Quando parliamo di intelligenza artificiale applicata a quello che ad esempio sono i droni, così come già stato detto, ci permette naturalmente di avere livelli di intelligenza mente elevato a costi ridotti. E questo perché? Perché abbiamo da una parte la facilità di accesso, però questo corrisponde a sicurezza, ossia come ci comportiamo noi per riuscire al valore della difesa, per riuscire quindi ad adattarci a questa nuova realtà a cui siamo di fronte. E poi tutto quello che riguarda la regolamentazione. Noi sappiamo che la regolamentazione già è stato fatto molto a livello di Unione Europea, l'approvazione a marzo dal Parlamento Europeo di quella che è la legislazione, che ha seguito un approccio basato su livelli di rischio. Ora, lo sviluppo di questa tecnologia deve essere fatto in modo equilibrato, responsabile e trasparente. Però, allo stesso tempo ci chiediamo, fino a che punto saranno rispettati tali limiti? Chi e come garantirà questo rispetto? Fino a che punto il quadramento che abbiamo voluto dare potrà influenzare altri paesi o organizzazioni? E poi un terzo questione. La formazione all'interno delle nostre società, delle opinioni, è non più fatta solo da quelli che sono da quella che è la comunicazione sociale così come conosciuta. Perché sempre più abbiamo gli algoritmi all'interno di sistemi di intelligenza artificiale che naturalmente divulgono informazioni attraverso le reti sociali. E questa situazione ci porta dove? Prima di tutto a una limitazione di quello che è l'esercizio del contraddittorio e anche di quello che è l'empatia riguardo all'altro. Ossia le posizioni di ognuno di noi sono sempre più portate all'estremo, ossia la verità di uno non corrisponde alla verità dell'altro. O allora neanche corrisponde a quella che è il fatto. Specialmente oggigiorno vediamo che lo spazio pubblico in cui viene fatto un uso errato dell'informazione, dove si incentiva di più quella che è la disinformazione, e questo naturalmente ha le sue conseguenze. Quindi io vi chiedo, in che modo le istituzioni democratiche devono rispondere a questa situazione? Come devono gestire tale situazione? Cari signori, veramente vi auguro una giornata di lavoro veramente eccellente, e spero che alla fine di questo incontro si abbia un'idea più chiara di quelle che sono le implicazioni dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda la sicurezza delle nostre società, e spero che veramente si possa cambiare la realtà così come diceva Tao 2000 e non abbia più quel controllo sull'uomo come era, si diceva anni e anni fa. Però prima di terminare vorrei lasciare alcune parole sull'Ucraina, dove ci sono molte le questioni che possono essere analizzate di fronte al conflitto dovuto all'invasione da parte della Russia. L'Assemblea parlamentare della OSCE continuerà a promuovere l'appoggio e il supporto all'integrità territoriale dell'Ucraina, e per me Portogallo continuerà nella linea sempre pronto a dare tale supporto. Proprio dovuto al grande lavoro dell'Assemblea parlamentare della OSCE, avremo la possibilità anche di accogliere a Porto la sessione annuale del 2025. Vi informo già. Grazie.
encerra-se assim este momento.
Bene, allora abbiamo concluso la cerimonia di apertura ufficiale della conferenza e adesso c'è un cambio di tavolo di membri qui nel tavolo della presidenza e diamo inizio alla prima sessione. Avremo il professore Arlindo Oliveira e poi Jean-Marc Ricli.
Gentlemen, if I may.
Signore e signori, vi chiedo la cortesia di ritornare ai vostri posti per poter dare inizio alla sessione. Come potete vedere dal programma, non è indicato nessuna pausa in questo momento. Dobbiamo procedere quindi all'inizio della sessione 1. Pertanto vi chiederei la gentilezza di ritornare ai vostri posti e guardare qui verso il podio in modo da poter iniziare le relazioni. Grazie.
Distinguished delegates.
Onorevoli delegati, grazie per essere qua. Grazie al Parlamento portoghese per averci accolto. È già stato detto stamattina varie volte, ma veramente è questa una conferenza molto molto importante, quindi voglio veramente ringraziare il Parlamento portoghese e a tutti i relatori che sono venuti qua. Sono Gurden Kura, relatrice del Comitato Generale dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE per quanto riguarda l'affare economico, scienze, tecnologia e ambiente. Mi sono centrata negli ultimi 3 anni molto su questi aspetti e quest'anno in modo particolare concentrata su quella che è l'intelligenza artificiale. A Bucarest avete visto un punto molto chiaro su questa questione e anche una risoluzione per riuscire a capire come gestire con questa questione. In generale si dice che l'intelligenza artificiale va oltre a quello che l'impatto dell'internet che ha avuto nella vita fino ad ora, perché oggi l'impatto dell'intelligenza artificiale è ancora più elevato. Questo per dirvi che lo vediamo sia a livello di hardware come anche in quello che è il deep learning. E nella regione dell'OSCE, in tempi di grande cambiamento, è veramente molto importante rimanere protagonisti di questo cambiamento, in modo tale da poter proteggere la vita e la qualità della vita delle persone. E nel mio relatore ho sottolineato un principio per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, dicendo che tutto ciò che ci offre deve essere al servizio delle persone. E molte volte noi non siamo così sicure se ciò che viene offerto all'intelligenza artificiale è al servizio delle persone o è un rischio per le persone. Ad esempio, il rischio della manipolazione del pensiero, del dibattito pubblico, e quindi un rischio per la democrazia, tutte quelle che sono le grandi preoccupazioni dell'OSCEPA. Ecco perché noi dobbiamo cercare di capire da vicino quello che è veramente l'intelligenza artificiale, come funziona e come è quel tipo di impatto che ha sulle nostre vite. Ecco perché è molto molto importante vedere ad esempio cosa succede anche nei paesi. Ad esempio, di fronte a una Cina, noi possiamo competere come OSCEPA, quindi ancora una volta noi dobbiamo cercare di capire sempre in modo la trasformazione, accompagnare tutta la trasformazione. E io ad esempio sono orgogliosa del mio paese, che siamo riusciti anche a organizzare una conferenza internazionale proprio per discutere quali sono, ad esempio, i trattati internazionali di cui abbiamo bisogno per poter rispondere a quello che è il cambiamento, un cambiamento che è già in atto. Ecco che l'intelligenza artificiale ha il potere di trasformare le nostre vite, e quindi è necessario noi riuscire a essere conducenti in questo grande cammino e protagonisti dello stesso. Noi dobbiamo veramente chiedere a noi stessi cosa significa ciò, quello che sta succedendo per la nostra regione, nelle varie aree, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione, in che modo noi, quanto dobbiamo insegnare ai nostri giovani o ai nostri bambini, in modo tale che loro possano utilizzare e non essere dominati dall'intelligenza artificiale. Noi dobbiamo pensare come riuscire a proteggere la nostra democrazia di fronte a un grande rischio dovuto alla manipolazione, perché quando noi non sappiamo se stiamo parlando con una persona o un bot artificiale. Ecco che noi dobbiamo assolutamente riflettere su questi elementi oggi in questo incontro a Lisbona. Abbiamo con noi in questa sessione, la prima sessione, comprendere l'intelligenza artificiale e il suo impatto nella regione dell'OSCE, quindi quello che sarà poi cosa fare sarà discusso nel pomeriggio. Sono molto lieta di avere qua degli speaker rilevanti in quest'area, ed è un privilegio per noi poter ricevere veramente una comunicazione che ci possono dare, possono fare molta luce su quello su cui noi vogliamo riflettere. Il primo è Arlindo Oliveira e successivamente Jean-Marc Ericli, che come vedete è già con noi a distanza in piattaforma online. E questa sessione ha solo due speaker a differenza delle altre, e quindi vi è molto tempo per tutti voi, e quindi vi incoraggio, per favore cogliete l'opportunità, fate domande, approfittate del tempo, perché veramente è questo che vogliamo, e discutere tra di noi è importantissimo. Può non esserci così tanto tempo nelle prossime sessioni, in effetti, per questo. Ecco che do subito la parola a 10 minuti ciascuno dei relatori, e dopo la parola è vostra. E spero quindi che possiate intervenire chiedendovi un intervento non più di 2 minuti, e lasciare anche poi i relatori in modo tale che possano poi rispondere ai vostri quesiti o le vostre riflessioni. Quindi abbiamo una sessione di 90 minuti e adesso vi presento Arlindo Oliveira, professore eminente dell'Istituto Superiore Tecnico IST a Lisbona, ed è anche presidente dell'INESC, Istituto di Ingegneria e Sistemi e Computer Tecnologie e Scienze, INST, e anche ha un dottorato in Computer Sciences a Berkeley.
e in passato ha esercitato la professione di presso l'Istituto Tecnico e il MIT, visitando anche l'Università di Tokyo. Quindi abbiamo veramente con noi un eminente professore. Grazie per essere con noi, ha facoltà di parola.
Thank you. Good morning.
Grazie, buongiorno a tutti. Illustri invitati, presidente di seduta, grazie. Grazie per l'invito a essere qui. Cercherò, visto il poco tempo che ho a disposizione, cercherò di condividere alcune idee su quello che è l'intelligenza artificiale. Sappiamo tante cose sull'intelligenza artificiale, però in termini semplici, che cosa significa l'intelligenza artificiale? L'idea originale è quella di poter programmare i computer in maniera intelligente. Questa è una definizione circolare, è un'idea che risale negli anni 40 e così via, che si è poi sviluppata negli ultimi 80 anni, ma abbiamo assistito negli ultimi 10 anni a nuovi sviluppi con nuove dimensioni. Ci sono tante cose che vengono descritte a proposito dell'intelligenza artificiale e io vorrei dividerla in tre settori. L'analitica, cioè l'idea di utilizzare l'intelligenza artificiale per estrarre dai dati valore scientifico, economico, eccetera. Automatizzazione delle funzioni che normalmente vengono fatte da esseri umani e poi il settore della ricerca, e cioè l'intelligenza artificiale avanzata che si avvicina all'intelligenza umana e che potrebbe però raggiungere i livelli dell'intelligenza umana. E qui io mi concentrerò in questo AGI. E questi tre settori presentano varie sfide. Il primo, dell'analitica, riguarda l'identificazione di modelli per identificare modelli di comportamento, per esempio, e che riguardano anche la privacy, problemi legati alla privacy, problemi legati alla creazione di nuvole di informazione, le cosiddette bubbles of information. E quindi questo settore è uno dei più grandi settori di applicazione dell'intelligenza artificiale, anche se non viene individuata immediatamente. Ma quando noi usiamo un motore di ricerca, per esempio, è una rete sociale, oppure la pagina di un giornale, eccetera, questo settore, può, quando andiamo al supermercato, eccetera, quando il nostro comportamento viene analizzato da una società, per esempio, da un'impresa, eccetera, cercano di capire i nostri modelli di comportamento per capire quali sono i nostri interessi, in che modo possiamo direzionare il marketing e così via dicendo. E questi due rischi, il rischio della privacy e la creazione di nuvole di informazione, di cloud di informazione, sono due rischi. E cioè l'analitica non sostituisce gli esseri umani perché sostituisce i dati. La maggior parte delle volte gli esseri umani non vengono coinvolti. Poi c'è la misurazione basata nei dati, cioè l'idea secondo cui noi possiamo sostituire gli esseri umani in alcune funzioni che vengono svolte da umani. Per esempio nei servizi ai clienti, diagnosi medica, settore sanitario, settore giuridico, professioni legali, eccetera, che possono essere dettate dalla tecnologia dell'intelligenza artificiale. E qui abbiamo lo sviluppo degli ultimi 10 anni di tecnologie che riguardano la computazione, l'interazione tra le reti neurologiche e poi i modelli linguistici che sono piuttosto grandi. Le due attività, le due capacità umane più significative, e cioè 10 anni fa non eravamo in grado di sostituirle, cioè la capacità di vedere con gli occhi, capire, leggere, scrivere, eccetera, sono due capacità che in questo momento noi siamo capaci, insieme ai computer, i computer riescono ad avere la padronanza di queste due funzioni. Quindi, per esempio, la nostra interazione con il mondo, attraverso la visione, attraverso il linguaggio, il modo in cui noi comunichiamo con il mondo esterno, l'informazione, e quindi i computer diventano effettivamente esperti, periti, specialisti in questo, a livello di linguaggio, a livello di visione, e riusciamo anche ad utilizzarli in tantissime funzioni che richiedono le funzioni dell'essere umano. Poi c'è la questione dell'occupazione o della mancanza dei posti di lavoro, dice l'oratore. Ci sono tante funzioni che sono state automatizzate e quindi c'è la questione dei posti di lavoro che vengono meno. Poi la concentrazione del potere economico. Ci sono tante aziende che dipendono da un numero minore di lavoratori perché hanno automatizzato tutte le loro funzioni, le loro procedure, eccetera. Poi ci sono le questioni dei pregiudizi, delle distorsioni, quando c'è la selezione dei candidati alle università, eccetera. Quindi queste sono varie questioni. Ma ci sono anche altri settori in cui la nostra visione, cioè la possibilità di passare da una immagine alla descrizione di un'immagine, noi possiamo elaborare degli algoritmi che possono invertire questa procedura. Quindi è l'opposto della visione, cioè quello che il pittore fa quando dipinge, quindi nel confronto del dipinto possiamo cambiare, invertire le due funzioni e possiamo anche sintetizzare le immagini e i video addirittura. E questo naturalmente causa dei problemi, delle preoccupazioni di informazione erronea. Abbiamo evidenza, abbiamo prove che appunto l'informazione può non corrispondere a quella vera rispetto alle cose vere e alle cose che non sono vere o che sono sbagliate. Quindi possiamo avere dei timori riguardo questa questione. Poi, per quanto riguarda la sicurezza, c'è una minaccia, cioè gli attori possono, le parti interessate possono realizzare, per esempio, video, telefonate che non sono vere, che sono fake, e questo è di nuovo una preoccupazione. E quindi l'ingegneria può essere utilizzata in modo più efficace, ma naturalmente l'intelligenza artificiale presenta anche dei vantaggi dal punto di vista del lato positivo, può individuare delle sfide per individuare per esempio degli attori pericolosi, delle minacce, far vedere il lato buono delle cose, il lato cattivo delle cose. Però le sfide e i problemi più gravi nel settore della sicurezza è la capacità, cioè che per esempio uno può produrre un messaggio convincente, una telefonata convincente o una telefonata eccetera che però non corrisponde a verità. Questo è già successo, per esempio qualcuno può ricevere una telefonata, un messaggio di testo da un figlio o da una figlia, cara mamma eccetera, però poi non corrisponde alla verità quanto c'è scritto. Quindi dobbiamo individuare quelli che sono i bad actors, cioè gli attori che sono cattivi, che non corrispondono alla realtà e che possono minacciare il settore della sicurezza. Sono giunto così alla fine del mio tempo di parola e queste sono le sfide che noi viviamo insieme all'intelligenza artificiale. C'è la questione della geopolitica. In questo momento I due grandi attori sono la Cina e gli Stati Uniti, sono i due grandi interlocutori e attori proeminenti nel settore dell'intelligenza artificiale, abbiamo delle società tecnologiche. Nessuna delle nostre società tecnologiche europee ha una connessione forte con l'America o la Cina, quindi dobbiamo equilibrare e ponderare molto bene tutto ciò che dobbiamo regolamentare per garantire i diritti dei cittadini. E d'altro canto non possiamo rimanere indietro, visto che ci sono due poteri che vanno avanti. E del resto dobbiamo anche continuare a rispettare la privacy, i diritti di tutti noi, tenendo presente questa dinamica di un'economia molto competitiva come quella americana, statunitense. L'intelligenza è presenta una qualità completamente diversa da tutte le altre intelligenze. Non siamo i migliori, non siamo quelli che vogliamo più alti, ma siamo i più intelligenti. Quindi l'intelligenza è una caratteristica importante che ci permette di dominare gli ecosistemi. L'Europa non può rimanere indietro. Grazie per la vostra attenzione.
Thank you so much.
Grazie. Grazie signor Lindo Oliveira, grazie anche per aver rispettato i tempi, questa computazione è veramente molto interessante e spero veramente, sicuramente ci sarà un'ottima discussione dopo. Adesso darei la parola a Jean-Marc Riclis, responsabile dei rischi globali ed emergenti presso il Centro per la Sicurezza di Ginevra, quindi Ginevra, Svizzera. Ed è anche coach di quello che è il partner per quanto riguarda il consorzio per la pace, con un gruppo di lavoro per quanto riguarda i sistemi di sicurezza e anche chef per quanto riguarda le future iniziative e per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, con dottoramento è stato nominato nel 2020 come lo speaker più di grande influenza dal Switzerland Tour. Veramente ci porta oggi una comunicazione e anche tutto quello che riguarda la trasformazione di quello che noi siamo nel ventunesimo secolo. Quindi non posso che ringraziare Jean-Marc Riclis per essere qui con noi e darti già da subito la parola. Grazie. Grazie, mi potete sentire? Spero di sì, perfetto. Purtroppo non posso essere con voi oggi e mi dispiace, sono in Asia in questo momento. Per svolgere qui un argomento che comunque è a voi legato, per quanto che riguarda il collegamento fra Cina e Stati Uniti, le due grandi potenze, che ci fanno capire quelli che sono tutti i rischi legati all'intelligenza artificiale. Nei prossimi 10 minuti quindi cercherò di parlare di quello che sono le implicazioni di sicurezza per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Riuscite a vedere gli slide? Solo un attimo, chiedo scusa, interrompe il moderatore per poter vedere. Sì, vediamo già la comunicazione proiettata, può continuare. Chiedo scusa, c'è stato qua un problema informatico, adesso solo tecnico, adesso possiamo continuare. La prossima slide, il prossimo ancora? Prossimo, ottimo. Allora, quello che voglio parlare oggi è lo stato delle arti in cui si trova questa tecnologia e possiamo vedere il tipo attraverso questo grafico i punti esponenziali, ossia una volta che noi siamo di fronte a questa crescita, noi naturalmente abbiamo la possibilità come umani di pensare in modo lineare e questo ci fa vedere questa curva che aumenta proprio perché ci dà maggior possibilità di azione. E questo ad esempio è l'esempio di esponenzialità per quanto riguarda tutto quella che è la computazione e la generazione di dati. Come potete vedere qui adesso, nel 2013 abbiamo avuto un upload di video giornaliero su YouTube e vedete qua il valore nei vari anni e il valore qui proiettato. Come è stato detto, potete vedere che vi è una grande
aumento nelle varie aree, e ognuno di questi linee ci fa vedere il tipo di performance per quanto riguarda ad esempio la velocità di discorso, la comprensione della lingua, e come tutto sta migliorando in modo veramente rilevante, sempre più evidente. Il prossimo diapositiva, grazie. Quindi una di quelle che sono le questioni riguardo alla sicurezza ci fa vedere come la possibilità di organizzazioni, così come i governi, sono sempre più insicuri dovuto a questa divulgazione di informazioni, perché vediamo quante sono le persone che possono avere possibilità di accesso all'informazione e quanti possono quindi divulgare oltretutto l'informazione in modo incrociato. Praticamente abbiamo la possibilità di utilizzare anche l'informazione divulgata per creare dei profili di persone, e possiamo vedere cosa sta facendo ad esempio in questo momento la Cina. E vi è quindi un ecosistema che via è sviluppato, e l'Ucraina ad esempio ha utilizzato un'applicazione che permette di fotografare e anche capire chi è la persona che è proiettata in quel momento in quell'immagine, riconoscendola. Un'altra questione che vorrei comunicarvi per quanto riguarda la sicurezza democratica, come potete vedere, la tecnologia oggi, Genesi ha queste immagini che vediamo sono immagini in realtà false, ma di individuo, però riuscite a capire come la tecnologia è in grado di riprodurre immagini perfette a tutti i livelli e in modo molto realistico. Se clicchiamo su questo video, in fondo a sinistra, questo è stato pubblicato nel dicembre 2017 e ci fa vedere un video per adulti manipolato, in cui l'attrice che vediamo qua si posiziona come era in un'immagine originale che niente ha a che fare con la storia poi che viene qua raccontata. Il video è stato è stato caricato sul sistema. Potete vedere il tipo di proliferazione che ha avuto da questi numeri. E questo vi fa vedere quello che è l'ammontare di video in cui abbiamo la maggior parte anche di pornografia, dove vengono ritrattate personalità conosciute, divulgando quindi la disinformazione. La prossima diapositiva vogliamo vedere qua, ad esempio, dei video che anche qui hanno generato dei video che ha poi portato all'arresto di pedofili in Quebec. E qui abbiamo potuto vedere video di bambini comunque che sono state utilizzate le immagini e i lineamenti per creare questi video falsi. Deepfake anche è stato usato, il primo sulla sinistra, Zelensky, però questo non era credibile. Quello in mezzo, Vladimir Putin, qui sta parlando di quella che è legge marziale, quindi ancora una volta vediamo naturalmente come tutto questo ha poi causato del panico. Prossimo. E questo, sovrapposizione di suono. Quello che possiamo vedere qua, ad esempio, è che questa tecnologia è già in sviluppo, è già stato usato anche a febbraio di quest'anno, di grande informazione, fake information, e quello che sta divulgando è infatti un'informazione falsa. Purtroppo non si può tradurre perché c'è sovrapposizione di suono, chiediamo scusa.
by the Russians. So you can see, in less than 10 years, we moved from...
Questo significa che negli ultimi 10 anni siamo di fronte a una manipolazione a livello di informazione che è stata sempre più credibile, si sta rendendo sempre più credibile. La questione è che naturalmente vi è un target ben specifico quando tutto viene creato. Quando si parla di fake news, sappiamo come questa naturalmente raggiunge il doppio dell'udienza che si pensa possa raggiungere. È un circolo vizioso perché l'intelligenza artificiale apprende sempre più di fronte a questa divulgazione e alla quantità di persone che visualizzano tale informazione e quindi sempre di più raccoglie l'informazione che riutilizza ulteriormente. Abbiamo questo studio, abbiamo contato questo studio che state vedendo adesso, su quelle che sono le raccomandazioni ricevute ad esempio nel dialogo tra medici e pazienti, e la qualità di informazione attraverso il chatbot ci ha fatto vedere quali sono i valori che via via si sono trasformati, ossia se ora sembra che le macchine abbiano più capacità di mostrare empatia nei confronti di fronte a un essere umano che non l'essere umano stesso, tanto sono evolute. Qui ad esempio abbiamo un test di creatività attraverso il ChatGPT. E abbiamo dato una serie di test proprio basati sull'arte per vedere qual è il risultato. Altro fake news, che come vedete è utilizzato su tutti i tipi di contesto, ad esempio anche per quanto riguarda i periodi elettorali. Nelle votazioni vediamo qua ben proiettate al centro. Anche qui abbiamo la pronunciazione di Biden. In un luogo dove non si trovava. Questo video del Pentagono, dove vi era avvenuto un'esplosione, ma era anche questa un'informazione falsa, parlando addirittura di un bomber ai tempi, e dove naturalmente ha avuto una grandissima potenzialità di divulgazione. La prossima diapositiva possiamo vedere, ad esempio, che sempre di più possiamo vedere a Gaza, ad esempio, una serie di fotografie e di immagini del Front Liberation, e questo ad esempio vedete la falsità perché abbiamo l'immagine di un bambino ritoccato, e questo ci fa capire, mette in causa qual è la credibilità, in che modo noi possiamo essere sicuri di quello che stiamo vedendo di fronte a elaborazioni sempre più veritiere. Il prossimo. Possiamo andare oltre per la prossima, per favore? Quello che stiamo vedendo ora, tutto quella che l'intelligenza artificiale generativa ci fa vedere come sempre più sta lavorando e sta divulgando informazione e addirittura producendo articoli 24 ore su 24 anche su argomenti specifici. Il prossimo diapositiva. Naturalmente causando una disinformazione generale. Prossimo. Naturalmente il GPT ha ormai divulgato una capacità autonoma di divulgarsi attraverso il ChatGPT e anticamente il prompts, in cui si interagisce con la macchina e addirittura in grado di capire la problematica, di analizzare il tipo di subject che gli viene sottomesso ed elaborare un'informazione. Ad esempio, quando vi era una domanda come distruggere l'umanità, ecco che l'algoritmo si è messo a lavoro per dare una serie di soluzioni, quale il modo migliore per riuscire a distruggere tale umanità. Quindi, ancora una volta, sono in grado di dare opinioni, di elaborare informazioni con una profondità eccellente. E questo naturalmente
si basi e si divulga su vari account, attraverso vari account. Quello che possiamo vedere adesso qui è che la tecnologia è veramente di grande potere e può essere naturalmente utilizzata per creare il malware e può essere anche molto utile per essere proprio armi di distruzione, perché naturalmente possono anche scoprire quelli che sono i componenti chimici per dare origine poi ad armi chimiche letali. Lo possiamo vedere qui raffigurato su questo grafico. Il prossimo. Questo anche ci fa capire quali sono, ad esempio, le strategie. Quello che stiamo, ad esempio, discutendo qui in Asia è cercare di capire in che modo possiamo usare l'intelligenza artificiale per riuscire a riconoscere nuovi partner, nuovi modelli, per riuscire a, e in che modo poi li elabora in modo tale da ripeterli. Ecco qua un esempio di quello che era distruzione massiva. Anche qui, quando si parla di swarm, in questo caso vediamo questo, sono per farvi capire quello che utilizzerà qualsiasi tipo di elemento anche legato a quella che è la nostra natura per ricreare, riformare, dare immagini di situazioni non veritiere. Lo possiamo vedere qua, ad esempio, un esempio. Anche qua, ad esempio, dall'Iran alla Russia e come hanno iniziato ad usarli. E lo possiamo vedere con quanto è dettagliata anche tutta quella che è la struttura scientifica. Adesso vediamo questo video, poi vado oltre, non vi soffermo qua. Sono queste tutte armi che naturalmente possono essere drones o non state actors, utilizzando quindi queste armi che naturalmente influenzano molto quello che sarà poi lo sguardo che viene fatto dagli altri paesi riguardo a qualcosa che sta succedendo in quel paese, come viene questo divulgato. E questo naturalmente è urgente oggigiorno, cercare di capire e di accompagnare quello che è lo sviluppo dell'autonomia di queste macchine, sempre più autonome. Qualche giorno fa, non negli Stati Uniti, ma abbiamo visto la possibilità di comprare un cane robot come arma. Immaginate ora avere questo tipo di strumento che può essere usato da qualsiasi persona e questo trasforma completamente quello che è il concetto della nostra società, di come noi operiamo. L'ultimo argomento che vorrei, di cui vorrei parlare è quello che è la tecnologia immersiva. La prossima. Quello che voglio dire è che se clicchiamo sull'immagine al centro abbiamo... vediamo un movimento di una persona che sta attraversando la strada e ha gli occhiali di realtà virtuale del Google che sono stati commercializzati proprio quest'anno da Google. Ossia, in questo momento noi stiamo a vedere che noi possiamo con questo possiamo fare un track, quindi possiamo individuare dove questa persona sta andando, cosa sta vedendo attraverso questi sensori che possono addirittura monitorare quella che è l'attività cerebrale. Questo ci sembra anche che Apple abbia sottomesso il partner proprio l'anno scorso, che ci permette non di ascoltare musica, ma sì di monitorare tutta quella che è l'attività cerebrale attraverso una serie di monitori che vengono qui inseriti in questi auricolari. Quindi, ad esempio, possiamo individuare quali sono le emozioni della persona che abbiamo di fronte a noi, delle persone naturalmente che sta usando. E questa è tutta manipolazione e poi essere usato a tal fine. Questo ci fa dire quindi tutto quello che è l'aspetto cognitivo quanto è influenzato. E per terminare, un ultimo aspetto. Ormai vediamo le neurotecnologie e anche il rapporto che hanno l'intelligenza artificiale che sempre più queste macchine sono in grado di leggere l'attività cerebrale e riformattarla. ChatGPT, lo vediamo qua e vediamo la ricostituzione di quello che una persona sta vedendo attraverso algoritmi. Questo è il Neuralink, una grande impresa che sta operando una serie di trial per la connessione proprio tra il cervello e la macchina. Naturalmente, sempre più, quindi, siamo di fronte a che cosa? Alla necessità veramente di prendere decisioni su come gestire e su come difenderci da quelli che sono da quella che è la manipolazione a cui l'intelligenza artificiale può arrivare. La realtà digitale, in cui interagiamo con il computer, sempre di più siamo in una meta realtà, dove abbiamo quindi il cervello connesso alla macchina. E questo naturalmente apporta una serie di conseguenze, per quanto che può essere anche l'estroversione, che può essere anche equiparata alla coercizione nel futuro. Elementi quindi di coercitivi. Quindi, ad ogni modo, questo ci fa capire, e questa mia comunicazione l'ho organizzata in modo tale da farvi capire che l'intelligenza artificiale ha enormi potenzialità di sviluppo e questa tecnologia può essere veramente riutilizzata in modo positivo o in modo non adeguato, a seconda della linea che vogliamo accompagnare, a seconda linea che le parti interessate decidono di utilizzare dell'intelligenza artificiale. Quindi, se da una parte ha grande potenzialità per essere benefica alla società, dall'altra ne ha altrettante per essere malefica nei confronti della società. E questo è tutto, grazie, scuse, anzi, penso, chiudo, scusa per aver usufruito più di 10 minuti a mia disposizione.
La ringrazio, dottor Ricli. Si tratta veramente di relazioni molto complete, molto interessanti, che possono anche suggerire tante idee alle delegazioni presenti. Grazie, grazie per aver condiviso tutti i dettagli, ringrazio i due relatori e adesso passiamo la parola agli onorevoli presenti, ai parlamentari presenti. Ecco, posso fare anche un elenco di chi vuole prendere la parola? È per noi un'occasione unica avere qui i due relatori presenti ai quali potete rivolgere anche delle domande. Delegazione della Spagna. Prego, a facoltà.
Good morning.
Buongiorno. Io sono Artemir Rayón del Parlamento spagnolo e voglio prima di tutto ringraziare i due relatori, i due esperti per le presentazioni molto interessanti e vorrei solo dire molto rapidamente, molto succintamente qualcosa sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale. È vero che oggi per pomeriggio avremo un panel, una sessione che riguarda la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, il ruolo dei parlamenti nazionali. Penso che l'approccio oggi pomeriggio sarà un approccio giuridico e politico, ma è importante sapere anche che quali sono le tecniche dell'approccio che utilizzeremo per regolamentare l'intelligenza artificiale. Molte volte queste sono diverse, ci sono delle tecniche diverse e degli approcci differenziati e quindi vorrei sapere se in Europa c'è la possibilità di avere una regolamentazione a livello globale, nazionale, regionale, locale, quali sono i limiti di questa regolamentazione, come incentreremo le varie sfide che ci sono, se è possibile regolamentare per esempio i limiti dell'intelligenza artificiale a livello locale, regionale. L'Unione Europea ha adottato la legge, il decreto regolamentare, il regolamento sull'intelligenza artificiale, stiamo lavorando su un nuovo accordo e vorrei sapere le due opinioni così in generale E poi l'approccio generale, il professore Arlindo Oliveira ha parlato dell'intelligenza artificiale e soprattutto ha parlato del linguaggio e dell'immagine anche. Cioè l'internet sono due cose, parole, termini e immagini. Per me questo mi causa timore, cioè l'uso dell'immagine nell'internet utilizzata dall'intelligenza artificiale. Qui avrei un quesito che non è sofisticato, è semplice, cioè la dimensione di quanto sia pericoloso il cattivo uso dell'intelligenza artificiale e quanto tempo impiegherà. Cioè, quando saremo capaci, per esempio, se stiamo camminando per la strada, attraversiamo una strada, quanto tempo ci impiegherà per fare una fotografia, per esempio, e poi identifichiamo rapidamente questa persona? Chi è questa persona? Fotografando semplicemente la persona, potrebbe essere un metodo intrusivo questo, nella nostra vita odierna. Ecco, questo è uno dei miei quesiti dal punto di vista tecnico. Se sarà possibile limitare questo tipo di azioni per rispettare e garantire i diritti umani e soprattutto la privacy. Grazie. Adesso ho sei richieste di parola, quindi vi chiedo di essere succinti. La Norvegia, poi Italia, poi Finlandia. Adesso prendiamo tre delegazioni e poi i relatori rispondono. Quindi Norvegia, poi Italia. Grazie.
Sì, sono stati sollevati vari punti, molti punti interessanti. Per quanto riguarda l'occupazione, ad esempio, stavo pensando, noi siamo piuttosto preoccupati perché noi sappiamo come stiamo portando avanti, cosa stiamo gestendo già da anni. Abbiamo visto, ad esempio, tutta quella che è automazione ci può aiutare in questo senso, perché ad esempio le nostre forze di lavoro sono naturalmente molto anche preoccupate perché possono vedere da una parte aspetti positivi come anche negativi. Però ad esempio noi dobbiamo anche cercare di accompagnare per quanto riguarda tutto gli skills, le capacità, quindi le nostre forze di lavoro, bisogna capire anche quelle che sono le necessità delle imprese, ad esempio quello che sta succedendo adesso nella Cina. Quindi a questo punto in che modo anche noi possiamo sottolineare quello che è l'importanza dell'istruzione per riuscire a far sì che le forze di lavoro siano anche molto più capaci di accompagnare il proprio lavoro, svolgere il proprio lavoro accompagnati dalla robotica, dall'intelligenza artificiale, e come possiamo quindi noi essere in grado veramente di fare un training, una formazione alla forza di lavoro in questo senso. Primo punto. Secondo, per quanto riguarda tutto quello che è stato comunicato oggi, naturalmente ci fa vedere che è necessario un grande dibattito su varie aree, perché quello che noi dobbiamo fare negli ultimi 20 anni è che abbiamo sempre sottolineato su quello che era l'armamento, cioè quali sono le grandi armi, però ad esempio di grande anche i costi. Oggi noi parliamo di drone con valori veramente molto più economici, abbiamo un grande contrasto da quelli che dal tipo di dialogo che abbiamo avuto fino ad oggi e quelle, le nuove possibilità che abbiamo invece oggi di fronte a noi. Quindi dobbiamo cercare anche di valutare in che modo trasformare il nostro dialogo, in che modo rivalutare il tutto di fronte a queste nuove realtà. Poi vorrei anche dire, per quanto riguarda tutta la sorveglianza, in questo caso ad esempio è stato visto la grande potenzialità della Cina, noi sappiamo che ad esempio ha a disposizione molti sistemi su tutti ad esempio con degli sistemi diretti all'Iran piuttosto che ad altri paesi. Naturalmente anche noi, come possiamo proteggere la nostra democrazia? Sono molte discussioni che noi dobbiamo porre sulla media, e la regolamentazione è fondamentale nella nostra regione, però ma come possiamo cercare di prevedere anche tutte le mosse che possono fare le grandi altri paesi di grandi potenze? Anche questo che volevo chiedere. Grazie. Dell'Italia la parola.
Thank you. Both relators, the same question for both. Thank you for the scenario. And we have a problem now of which approach to.
Grazie. Nella nostra opinione, vorrei sapere se dobbiamo creare un approccio basato sul divieto oppure un approccio che viene a educare le persone. E se potete rispondere a entrambe le domande, vi ringrazio. Cioè, condividendo le vostre impressioni, quale sarebbe il primo settore a essere colpito? E adesso passiamo la parola ai nostri relatori. Vuole cominciare, professore? Grazie. Relativamente alla prima domanda, cioè la regolamentazione sull'intelligenza artificiale, sia a livello locale, regionale, nazionale, eccetera, la situazione ideale potrebbe essere che bisogna avere un accordo a livello globale su come andiamo a regolamentare. Siamo ancora lontani da questa situazione. Penso che adesso dobbiamo regolamentare a livello del blocco dell'Unione Europea, ma naturalmente ci sono delle limitazioni. Potrebbe svilupparsi da qualche altra parte, quindi dobbiamo aspettare. Possiamo regolamentare molto, poco, e poi non avremo influenza sufficiente. Io credo che non abbiamo ancora un'influenza su questo. La mia opinione, il mio parere è questo. Dobbiamo mantenere i canali del dialogo aperti. Non possiamo solo dialogare con gli amici americani, la controparte cinese, cioè dobbiamo mantenere il dialogo. Se non manteniamo i canali del dialogo aperto, andiamo a peggiorare le cose. Quando l'America si è distaccata, dissociata relativamente all'Europa, per esempio, il caso delle elezioni è un caso paradigmatico. Noi vediamo che anche la Cina nella scena internazionale potrebbe aumentare il rischio della regolamentazione, che potrebbe essere meno forte di quanto dovrebbe essere. Ma voi siete i politici, voi siete i parlamentari. Sì, lo scenario è preoccupante, sì e no. Siamo già in una situazione in cui noi non possiamo credere a qualunque immagine o parola che si dice. Questo è il futuro. I sistemi miglioreranno, gli attori li utilizzeranno non in modo migliore ma peggiore. Poi possiamo avere una valutazione indipendente sull'autenticità di questa immagine, di questa parola, eccetera, ma non possiamo dare niente per scontato che questa immagine è vera o è falsa. Lo stesso per le parole. Lo è stato così per vari anni, è stato difficile arrivare ad oggi e capire se le immagini o le parole erano vere o false, e abbiamo bisogno di tante risorse. Poi, per quanto riguarda l'identificazione delle persone attraverso le foto, questo è possibile. Questo è fatto già in Cina e va a violare la privacy delle persone. Negli ultimi due aerei in cui ho viaggiato sono stato identificato attraverso la faccia e non ho mostrato, per esempio, la mia carta d'imbarco, la mia carta d'identità, il passaporto, solo i dati della faccia, quindi i dati biometrici. E quindi poi la minaccia della disoccupazione, sono totalmente d'accordo, specialmente in Europa in cui abbiamo una popolazione che invecchia rapidamente e abbiamo un tasso di disoccupazione, anche se ci hanno promesso di essere capaci di usare bene le risorse umane che abbiamo, e soprattutto per esempio in Portogallo in cui abbiamo una popolazione che invecchia e mancanza di formazione professionale, dobbiamo anche aumentare la produttività e qui abbiamo delle speranze e quindi sono meno preoccupato sulla minaccia della disoccupazione. Poi abbiamo un'altra sfida. Un aspetto positivo è che l'intelligenza artificiale diminuisce il livello di conoscenze tecniche che sono necessarie per la programmazione o per creare immagini, video, eccetera. Quindi l'intelligenza artificiale diventa uno strumento utile e più persone possono usarla, però bisogna avere un certo numero di conoscenze che ci permettono di usarla, la IA. Poi, per la domanda che viene dall'Italia, io non penso che sia possibile, cioè, controllare le armi nucleari. Qualunque persona può, qualunque azienda, qualunque Stato può sviluppare l'intelligenza artificiale, quindi abbiamo bisogno di grandi computer, computer molto potenti, questo può essere fatto e esistono già dei modelli per fare delle applicazioni, quindi vietare totalmente l'intelligenza artificiale non sarà la via. Viviamo già in un mondo in cui tutte queste applicazioni esistono, sono utilizzate e ci sono delle minacce reali e veritiere, come ci ha fatto vedere il collega Jean-Marc Ricli. Quindi guardiamo per esempio il numero di sfide che sono state mostrate qui nel video. Io spero che possiamo prendere le misure giuste. Grazie. Jean-Marc Ricli, sì, grazie, grazie per le domande. Sulla questione della regolamentazione, per rispondere alla richiesta della Spagna, la domanda della Spagna, noi abbiamo già delle applicazioni che ci permettono di identificare le persone e vi ho fatto vedere in uno dei diapositivi che la IA, l'intelligenza artificiale, è già stata utilizzata dagli ucraniani. E quindi, per quanto riguarda le foto che possiamo trovare sul web, ci sono delle agenzie dell'intelligenza che già lo fanno. E poi sulla questione della regolamentazione, estremamente importante il dibattito. La ragione per cui noi dobbiamo vietare o non vietare, lasciare andare. La questione qui per me è quella di avere un approccio più granulare, e cioè se noi vietiamo, noi freniamo l'innovazione e perdiamo questa possibilità, come ho già menzionato in varie occasioni durante questo dibattito. Quindi non si tratta solo di una polarizzazione tra l'America e la Cina e l'Europa, cioè noi non possiamo perdere lo sviluppo tecnologico che l'IA ci offre. Quindi dobbiamo adattarci, dobbiamo pensare, se noi non vietiamo, dobbiamo però regolamentare gli usi di questa tecnologia. Questo è importante. E alcuni di questi usi causano preoccupazione. Per quanto riguarda la disoccupazione, i posti di lavoro, eccetera, l'IA avrà un impatto tremendo. Abbiamo visto con ChatGPT, per esempio, il boom della IA generativa, per esempio. Stiamo studiando l'impatto di questa qui a livello globale sull'occupazione, sulla disoccupazione, quindi coloro i quali pensano che ci saranno delle professioni che saranno a rischio, per esempio, come è stato detto. Se noi siamo uno scrittore, un pittore, eccetera, allora siamo preoccupati per l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla struttura della forza lavoro e quindi dobbiamo, per esempio qualcuno come me, per esempio, che passa molto del suo tempo a leggere, ad analizzare i dati, cioè il lavoro degli sviluppatori, eccetera. Questo implica anche che l'intelligenza artificiale che viene ad aumentare si sta spostando verso la robotica e stiamo cominciando a vedere che c'è una crescita esponenziale dei sistemi fisici, i robot, la robotica, riescono a sviluppare, a fare, a realizzare dei compiti che gli umani facevano nel passato e questo quindi significa che dobbiamo formare e dobbiamo allestire con altre competenze questi, non solo i robot ma anche la popolazione che lavora. Quindi dobbiamo fare attenzione a questi sistemi. Poi la concentrazione del potere, per esempio, in mano ai periti, agli esperti, agli specialisti. Beh, gli europei sono eccellenti a livello di sviluppo dei sistemi basati sull'intelligenza artificiale. Ma la verità è che la maggior parte di questi sistemi poi vanno a finire in America, ma e vanno anche a finire in Cina. E questa è la questione che ci preoccupa. Questa è la questione centrale a cui fa fronte, che deve fronteggiare l'Europa. Perché? Perché dobbiamo mettere in atto una politica dell'innovazione che deve seguire certi sviluppi, come sta succedendo in Cina e in America. E poi sappiamo che se noi vediamo che cosa sta succedendo ad Israele adesso, qualche settimana fa, l'idea era di saturare il sistema di difesa del nemico, i sistemi di difesa aerea. A un certo momento sono stati lanciati più di 300 missili e alcuni riusciranno a passare, non saranno controattaccati dalla difesa dall'antiaerea. Quindi tutto il sistema di difesa aerea antimissilistico, che è costato miliardi, sappiamo che alcuni dei missili utilizzati costano poco. E quindi, oltre a questo, noi abbiamo questa tecnologia che può essere diffusa a quelli che si chiamano non-state actors, cioè gli stati che non sono parti coinvolte direttamente nel conflitto. E quindi, oltre a questa aggregazione di unità, noi abbiamo un sistema che ha molte capacità, molte funzionalità. E quindi è necessario fare una ricerca approfondita. Per esempio aziende, grosse aziende che lavorano anche con Google, per esempio, stanno lanciando una ricerca su questo. Sappiamo che la Cina sta facendo una ricerca su sistemi, e il sistema di ricerca della Cina viene utilizzato, per esempio, da altri paesi. La Serbia, per esempio, sappiamo che la Cina sta fornendo questo tipo di sistema a costo zero da parte del governo cinese. Perché? Perché stanno allenando gli algoritmi, per il caso della Serbia, per esempio, e questo crea delle questioni preoccupanti per il futuro, perché i dati sono cruciali, come vi ho detto nella mia presentazione. Non sono solo i dati digitali che sono molto importanti, ma stiamo raccogliendo dei biodati. Per esempio, durante la crisi pandemica, sappiamo che i cinesi hanno sviluppato in primis il vaccino e hanno anche chiesto ai laboratori di fare i test, i trial. E quindi è stato raccolto il DNA. Il DNA e tutti i dati sul DNA. E quindi questo, con lo sviluppo della neuroscienza, dei neurodati, i neurodati verranno più sviluppati. E quindi, quando noi possiamo utilizzare tutti questi dati, incrociarli, possiamo ottenere dei risultati ai quali non potremmo arrivare senza questo incrocio di dati.
Grazie. Adesso lascio la parola alle altre delegazioni, se vogliono prendere la parola. Non c'è nessun altro? Sì, è già, si è scritto, quindi dall'Italia. Prego.
Grazie Presidente, permetto di parlare in italiano, lingua ufficiale di questa assemblea. Un caloroso e commosso ringraziamento alla collega Paola Cardoso, splendida ospite in questo affascinante contesto che trasuda di storia, diritti, democrazia. Consentitemi una nota personale, per me motivo di orgoglio e anche emozione intervenire oggi in questo edificio, sede del Parlamento portoghese, per me italiano, figlio d'Europa, che nel 2000 ha svolto il progetto Erasmus proprio qui, in terra lusitana, con una tesi di laurea sul processo di ingresso del Portogallo nell'Unione Europea. Essere qua oggi in veste di parlamentare italiano, membro dell'Assemblea parlamentare OSCE, lo vivo come il prezioso risultato di quel progetto ambizioso che ha portato, dopo la Seconda Guerra Mondiale, i singoli paesi, stati nazionali, ad unirsi in un progetto di collaborazione, democratizzazione, tutela dei diritti individuali, stabilità, sviluppo, pace, ovvero l'Unione Europea. Ed è in questo contesto europeo, con brutali conflitti alle nostre porte e pericolose tensioni crescenti nell'area del Mediterraneo allargato, l'Assemblea parlamentare OSCE è uno strumento democratico faro di sicurezza e cooperazione, che però, per continuare ad aspirare a rimanere tale, è portato ad affrontare e a governare nuove sfide, supportando gli Stati membri nel legiferare in modo adeguato, equilibrato, nel rispetto dei diritti individuali. Ecco perché la sfida dell'intelligenza artificiale è la nuova frontiera che anche la nostra Assemblea deve affrontare. Le principali istituzioni democratiche, statali e transnazionali hanno già iniziato a lavorare su questo tema, l'Italia ha già provveduto ad adottare un provvedimento, l'Unione Europea ha adottato il regolamento sull'intelligenza artificiale che rappresenta il primo quadro giuridico completo sull'intelligenza artificiale a livello mondiale. Il Consiglio d'Europa proprio la scorsa settimana ha adottato un trattato sull'intelligenza artificiale, a testimonianza dell'attualità ed urgenza di fornire supporto agli Stati membri. Ecco che come membri del Comitato Antiterrorismo, brillantemente guidato dal Presidente Reinhold Lopatka e sotto la supervisione della Presidente dell'OSCE, dell'Assemblea parlamentare OSCE, Pia Kauma, abbiamo lavorato ad una risoluzione sull'intelligenza artificiale e il contrasto al terrorismo per fornire le linee guida in un contesto di una governance complessa in cui la tecnologia, la politica, l'economia, i diritti, le libertà individuali e libertà di impresa siano basati su principi e valori di giustizia, libertà, dignità, rispetto dello Stato di diritto. La questione dell'intelligenza artificiale è strettamente legata a quella della cybersicurezza e su questo è il nostro compito dare linee guida sul sistema di governance, perché un vero progresso anche di questa tecnologia deve garantire benefici per ogni individuo riducendo al minimo i rischi comuni. La collaborazione deve essere incentrata sulla resilienza di uno spazio cibernetico libero, sicuro, affidabile e aperto, basato su principi e norme del diritto internazionale. Sottolineando il ruolo fondamentale dei parlamentari nella definizione delle politiche della legislazione antiterrorismo e plaudendo ai tempestivi sforzi dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE per porre l'accento e sensibilizzare sulle conseguenze per la sicurezza determinate dallo sviluppo, dalla diffusione e dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, tra cui l'organizzazione di dibattiti dedicati sul tema dell'intelligenza artificiale, ovvero una riunione svolta nella sessione invernale a Vienna col tema una svolta tecnologica con implicazioni per la sicurezza nell'ambito della appunto riunione a Vienna, ovvero l'altra riunione del comitato ad hoc sull'intelligenza artificiale e l'antiterrorismo, definita una spada a doppio taglio, e anche questa assemblea. Dopo questa serie di lavori, dopo questa serie di approfondimenti, abbiamo voluto presentare una risoluzione, un supplementary item, proprio come figlio di questo percorso per dare effettivamente ruolo e supporto per i nostri Paesi membri e continua ad essere questa Assemblea e il nostro Comitato uno strumento di cooperazione, sicurezza, di rispetto dei diritti in questo complesso storico difficile e arduo. Grazie.
Thank you very much. I would like to remind the
Vorrei ricordare alle delegazioni di rispettare i tempi, per favore. La parola alla Germania. Grazie. Grazie all'accoglienza del Portogallo.
per averci accolto qua in questa sala veramente molto interessante. Grazie per l'opportunità anche di essere qua per discutere questo argomento, l'intelligenza artificiale, sulla tavola di discussione anche in Germania, dove si susseguono i meeting, le conferenze, e anche a livello stratificato in molto trasversale in molte altre organizzazioni, specialmente Unione Europea. Noi stiamo lavorando sulla regolamentazione e legiferazione, ero ad aprile alla OCSE, dove là abbiamo lavorato, perché sono le linee guida e i principi. Ora la mia domanda ai relatori è: chi deve prendere l'iniziativa, chi deve sincronizzare tutti questi sforzi in modo tale da evitare di cominciare a correre verso le varie direzioni e senza un cammino comune, in modo tale da continuare a essere coerenti con quello che stiamo facendo? Inoltre ritengo sia molto importante che nel momento in cui parliamo di regolamentazione, così come è stato riferito dal collega italiano, noi non dobbiamo veramente interferire andando oltre quelli che sono i target che ci proponiamo, ma sì cercare di concentrarci su quello che è la libertà di espressione e altre libertà, che cercando di identificare quelli che sono i punti fondamentali da regolamentare e poi lasciare a quella che è l'istruzione, l'educazione e a quello che è il resto. Grazie.
Okay.
Grazie a lei per l'intervento, al Regno Unito la parola. Grazie. Vorrei anch'io da parte mia ringraziare l'accoglienza dell'Assemblea parlamentare portoghese. Come sapete noi abbiamo ospitato il summit dell'altro l'anno scorso e abbiamo poi anche visto nel Sud Corea tutto quello che è il follow up che inizierà da domani, e quindi oggi sono qua molto interessato veramente per discutere su quelli che sono gli strumenti, l'intelligenza artificiale, lo sviluppo, cercare di capire come tutto questo sta influenzato, e sappiamo come naturalmente questo deve essere sempre più dettagli, sempre più sono molti i topics, quindi gli argomenti che possono influenzare in modo positivo o negativo, e sono state citate alcune tra quell'occupazione, e noi ecco che dobbiamo veramente cercare di creare quei modelli che ci permettano di implementare tutta quella che è la struttura anche a livello legislativo, perché noi vogliamo far sì che questa lo sviluppo di questa tecnologia, ma che non causi l'utilizzo di questi modelli in modo negativo, cercando quindi di mantenere le pari opportunità e la difesa dei diritti. Ecco perché è molto importante questa discussione, quindi capire anche fino a che punto noi dobbiamo permettere che questi principi fondamentali possano essere utilizzati, in che modo e da chi, anche su questo che dobbiamo discutere, e questo naturalmente è sempre sul piede di prevenzione. Ecco che sono, quindi chiedo come voi riuscite a fare un bilancio di quello che l'innovazione, e sull'altro piatto della bilancia mettiamo la sicurezza, qual è la vostra prospettiva? Chiedo ai relatori, grazie. Grazie per questa domanda, adesso lasciamo alla Finlandia la parola. Grazie, grazie naturalmente all'accoglienza da parte del Portogallo. E come delegazione della Finlandia la domanda è molto semplice. Noi conosciamo che siamo di fronte a grandi crisi su vari livelli, e noi oggi stiamo qua a parlare di regolamentazioni, di regole. Abbiamo visto come è stata l'evoluzione in Finlandia, come quali sono state le decisioni a livello governativi, e come noi volevamo veramente rendere le tecnologie neutrali, come volevamo veramente che il migliore vincesse, ma oggi noi ci troviamo di fronte a utilizzi molto differenti anche a livello naturalmente di intelligenza artificiale, specialmente a livello di esercito e di forze dell'ordine, e quindi noi dobbiamo sempre più, di fronte a tutto quello che sta succedendo, stare molto, accompagnare molto da vicino tutto quello che è lo sviluppo, cercare di capire tutti quelli che sono i leaders in questo momento, che sappiamo che sono gli Stati Uniti e la Cina. Chiedo qual è l'approccio a livello di regolamentazione globale. Uh,
ossia quali dovessero essere i drivers, quali devono essere gli sguardi leader che ci possono permettere di applicare decisioni e prendere decisioni politiche di sicurezza. Grazie anche per l'intervento della Finlandia. Adesso, per utilizzare il tempo a nostra disposizione, vorrei da subito dare la parola a Mr. Rikli, successivamente a signor Oliveira, e vi chiedo per favore da 2 a 5 minuti al massimo, perché dopo ci sarà una foto di famiglia e una pausa caffè, quindi non scappate subito alla fine delle 2 risposte, però ecco, vorrei anche cogliere l'occasione per aggiungere questo. Ritenete che noi si possa veramente vincere questa corsa, ossia noi riuscire sempre a essere come conducenti di quello che sta succedendo, noi come delegati parlamentari, noi come regione OSCE, cosa dobbiamo fare o cosa non dobbiamo fare per mantenere, a raggiungere la posizione che vogliamo raggiungere? E in che modo noi possiamo continuare ad essere al servizio delle persone? Oggi noi abbiamo sul piatto della bilancia grandi benefici e grandi preoccupazioni e grandi rischi. A questo punto, come ci dobbiamo muovere per far sì che si eviti utilizzi di, ad esempio, manipolazione? A lei la parola, signor Rikli.
UK.
Allora, per quanto riguarda l'intervento da parte del Regno Unito, quello che posso dire è che sì, senza dubbio è fantastico, dobbiamo continuare a camminare insieme in questo, però dobbiamo anche ricordarci che nel 2019 già è stato fatto un esperimento in cui avevamo dei centri metrici in cui ci sono state, ad esempio, la possibilità di avere delle risonanze magnetiche per quanto riguarda i risultati nell'analisi degli stati cerebrali, che hanno permesso di raccogliere una serie di risultati che ci hanno permesso di capire fino a quelle che erano le potenzialità dell'intelligenza artificiale. E da una parte noi dobbiamo sul piatto della bilancia, da una parte quindi puntare sull'innovazione, però anche difenderci da questi, dell'innovazione pericolosa. E quello che posso dirvi è che quello che un po' ha detto anche il delegato italiano è che noi dobbiamo mantenere sempre molto centrati su quelli che sono i principi della libertà e difenderli. E forse la mia preoccupazione è che alcune questioni, in questo momento, la informazione è uno strumento ed è anche un'arma. Oggi abbiamo visto, ad esempio, questioni terroristiche, eventi terroristici e in che modo l'informazione è stata manipolata. Quindi, se noi riusciamo a, abbiamo visto ad esempio cosa è successo con l'ISIS e abbiamo visto anche quelli che sono stati gli attacchi e come questo come coinvolto anche tutta lo sguardo su Tokyo. Quindi, ancora una volta, noi dobbiamo cercare di far sì che questa tecnologia, di difendere affinché questa tecnologia non venga manipolata in questo modo. E questo possiamo vedere, abbiamo vari incidenti che stanno succedendo, ad esempio, nella zona asiatica, e noi vediamo che sempre di più ci troviamo di fronte a situazioni in cui, se ad esempio possiamo vedere quello successo anche durante la pandemia, in cui noi avevamo di fronte a una possibilità di una grande evoluzione a livello medico, che però allo stesso tempo portava dei risultati molto buoni anche se fossero manipolati in senso negativo, ossia tutto quello che noi scopriamo di positività può essere replicato in forma negativa. E questo è molto importante da capire, perché quando parliamo di intelligenza artificiale, di tutta l'informazione che questa ingloba, tutto l'algoritmo che questa produce, possiamo capire come la ricerca qui sia la base di tutto e come la ricerca ci possa capire come gestire tale informazione e in che modo questa informazione debba essere incanalata verso quello che è il potere e la potenzialità positive e quello che è il potere negativo. Ossia, noi riusciamo a mettere sul piatto della bilancia, riuscendo a capire che la sicurezza deve essere sul piatto più pesante, ossia noi dobbiamo far sì, avere sempre puntare sullo sviluppo innovativo
all'insegna e al collegamento direttamente legata a quella che è la protezione, senza mai dimenticare che questo link è importantissimo, questa connessione. Quindi la regolamentazione del rapporto deve essere sulla discussione tutti i giorni, ma deve essere sotto vari parametri analizzata, da subito geopolitico. Io proprio, ad esempio, sono stato coinvolto in dialoghi col governo già tempo fa, dove noi discutevamo se dovevamo, ad esempio, proibire determinati sistemi, i key robots, e come ad esempio noi non riusciremo mai a proibire, per questa tecnologia sono così allo stesso tempo affascinanti e di grande potenzialità che non potremo mai riuscire a proibirle, ma sì, dobbiamo regolamentare, ecco, e attenzione, perché la stessa regolamentazione può diventare un'arma se utilizzata nel modo non dovuto, dipende dalla prospettiva in cui noi la vediamo. Quindi ancora una volta quello che abbiamo visto, ad esempio l'Europa, tutto il cammino fino ad oggi è stato fatto molto bene in quello che è stata la regolamentazione, però dobbiamo capire qual è in che modo legiferare e quali sono gli elementi da tenere in considerazione, quali sono le priorità su cui concentrarci. Perché io sinceramente non vedo perché l'Europa non possa competere con gli Stati Uniti o con una Cina, può perfettamente, nel momento in cui naturalmente riesca a garantire ad essere conducente in questo che vuole, nel suo dialogo. Grazie. Olivera, signor Olivera, la parola. Beh, no, naturalmente non è facile essere ottimista, anzi io ringrazio per i vostri interventi. Da parte mia, rispondendo un po' a quello che è stato riferito dal collega del Regno Unito, c'è molto sulla bilancia di positivo, specialmente dal punto di vista medico, nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Noi oggi nella medicina abbiamo la possibilità di monitorare e di proporre anche procedure mediche, cercando di ridurre, ad esempio, accelerando quello che sono i risultati, riducendo quello che sono i costi. Noi possiamo oggi veramente ridurre il numero di persone e ristrutturando l'organizzazione delle aziende sotto molti fattori a seconda delle aree lavorative. Naturalmente è il nostro lavoro, secondo me, qual è? Essere responsabili, essere molto attenti, cercare di puntare sulla prevedibilità e sulle precauzioni. Però da parte mia ci sono più benefici che rischi, questo ve lo garantisco. Oggi giorno, anche attraverso i nostri computer, abbiamo visto quella che è stata la grande evoluzione. Oggi si parla di armi nucleari, abbiamo visto anche in questo una grande evoluzione. Ora, le caratteristiche dell'intelligenza artificiale ha una struttura tecnica differente, ossia ogni gruppo, ogni stato può utilizzare l'intelligenza artificiale nel modo che vuole. Noi possiamo creare attraverso la stessa intelligenza nuovi drones, nuove applicazioni, ed è questa la grande sfida, ossia noi dobbiamo cercare di dialogare sempre anche con quelli attori che non rappresentano, quei players che non sono appartenenti allo Stato, perché naturalmente questo ci permette comunque di prevedere sempre più quelli che sono i cammini di altri per disegnare il nostro. Ecco che attraverso le grandi ricerche, i grandi studi che continuano a livello di intelligenza artificiale, oggi addirittura si parla di artificienza, di stupidità dell'intelligenza, e però noi possiamo proibirla questa? No, esiste anche questa. Quindi ancora una volta, proibire qualcosa non serve, la tecnologia è là. La tecnologia fa parte della nostra vita, la tecnologia ci permette oggi di vivere come viviamo, abbiamo visto le grandi evoluzioni a livello di sviluppo del DNA, delle ricerche, quindi possiamo naturalmente gestire l'intelligenza artificiale, ma non proibirne l'evoluzione tecnologica. Questa è la mia opinione a riguardo. Ora, per quanto riguarda le crisi, non vi saprò dire se questa è profonda, è reale, però quello che posso dire
è che noi dobbiamo cercare di mantenere il mondo come unico. Non possiamo dividere il mondo, perché questo non aiuterà a legiferare, non aiuterà a prendere decisioni dovute. Noi dobbiamo difendere misure. Nel momento in cui dividiamo il mondo attraverso misure differenti, questa è la sicurezza che per cadere tutti insieme poi, cioè per andare sempre peggio. Noi dobbiamo cercare di dialogare affinché ci siano misure comuni e osservate a livello globale. Ecco perché comunque è difficile rispondere, quindi ecco, cerchiamo di mantenere il nostro mondo senza dividerlo in submondi. Grazie.
Ladies and gentlemen,
signore e signori, ho ascoltato naturalmente da tutti voi anche la grande voglia di dialogare su come legiferare, su come regolamentare, e avremo sessioni specifiche nel pomeriggio. Adesso da subito voglio ringraziare i relatori incredibili, dottor Olivero, dottor Licli, veramente ottima comunicazione che hanno apportato molta luce, quindi un applauso.
We will now gather for a family photo.
Adesso abbiamo una foto di famiglia, quindi uscendo a sinistra facciamo subito la foto e poi la pausa a caffè. Grazie a voi ancora. Dopo ci rivediamo.